Come poteva, in un'Italia così popolosa, esistere una zona non ancora assoggettata all'uomo e addirittura adesso nemmeno conosciuta? Un'oasi naturale stava all'interno di montagne inaccessibili, baluardo di difesa contro ogni forma di penetrazione dell'uomo. La natura, lassù, aveva potuto conservare intatto l'equilibrio fra tutte le espressioni del mondo vivo e inanimato, creando un eremo nel quale regnava solo il suo nome. Solo alcuni rudimentali cascinali di pietra stavano a testimoniare le uniche antiche residenze umane che pastori di qualche secolo fa avevano costruito, ma ormai destinate ad essere riprese dal bosco. On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi è in Val Grande. In studio con noi è Marco Albino Ferrari, scrittore, direttore di Meridiane Montagne. Marco, bentornato.
Grazie.
La prima cosa non può che essere una spiegazione. Una volta tanto On the Road non è iniziata con la sigla, ma è iniziata con un brano.
Un brano bellissimo che abbiamo trovato in questo bollettino del Corpo Forestale dello Stato degli anni 60, del 1963. È stato scritto proprio da un forestale che ha partecipato a questa avventura incredibile. Siamo appunto nei primi anni 60 e lo Stato all'epoca cercava dei luoghi per ricreare delle oasi naturali, delle riserve integrali dello Stato. E così aveva mandato questa commissione composta da vari professori come Mario Pavan, che non erano poi abituati tanto a camminare, in Val Grande per capire se la zona era effettivamente abbastanza selvaggia per essere una riserva dello Stato. E così con questo elicottero sono partiti dalla Val Vigezzo e sono atterrati in questo immenso cratere che poi è la Val Grande, questo bacino isolato dappertutto, e atterrano proprio nel centro della valle, in La Piana. È un mattino, l'elicottero se ne va e insieme al gruppo dei professori c'è qualche forestale, e poi viene la nebbia, viene la pioggia e loro non riescono più a sentire le pale dell'elicottero che ritorna a prendere, perché non può più arrivare l'elicottero, e così rimangono isolati, non hanno da mangiare. E passa un giorno nell'attesa dell'elicottero, tutti i loro impegni istituzionali, le cose saltano, sono preoccupati, ma piano piano passa il tempo e si devono adattare a quello che c'è lì, e devono darsi da fare per cercare del cibo. Loro sono dei botanici, quindi conoscono bene le erbe selvatiche, trovano degli spinaci selvatici, fanno delle minestre sulla stufa con la poca legna che trovano in questo baita, e alla fine passa questo giorno. Poi passano due giorni, non arriva l'elicottero, sempre piove, passano tre giorni, passano quattro interi giorni e loro esplorano questo mondo come se fosse una sorta di Amazzonia delle Alpi, isolatissime, non c'è nessuno che li può venire a prendere. Poi il quarto giorno viene il sole e col sole arriva anche l'elicottero e vengono via, e questo è anche un po' simbolico. Cercavano la wilderness e sono stati catturati da questo abbraccio infinito della Val Grande.
La puntata di oggi sarà interamente dedicata alla Val Grande, la più importante wilderness italiana, così come era stato qualche settimana fa con la traversata delle Alpi di Bonatti. È una sorta di prologo a una serata che ci sarà questa settimana, mercoledì sera,
allo spazio Oberdan,
allo spazio
8,
Oberdan.
Alle 21:15.
Cosa succede mercoledì allo spazio Oberdan?
Beh, noi siamo stati un anno in ballo con la Val Grande, noi della redazione di Meridiani Montagna, perché abbiamo preparato questa monografia, ma ci è preso un amore speciale. Mai in tutti questi 15 anni di esistenza della rivista siamo stati così catturati da questo posto. Quindi siamo tornati nelle diverse stagioni, abbiamo camminato sui sentieri chilometri e chilometri in estate, primavera, autunno, inverno, quindi abbiamo accumulato un certo materiale che mostreremo insieme anche a delle sorprese.
Le musiche, o meglio i flauti, di Carmelo Colaianni.
Ci saranno anche delle storie particolari che sono uscite da questo involucro apparentemente lontano dall'uomo, appunto di natura selvaggia, ma che in realtà non è privo di storia, ha una sua storia fortissima che andremo a raccontare.
Just when I put on your face, how will it go? Gonna rise up, bring back holes and dark memories. Gonna rise up, turn mistakes into gold.
Radio Popolare on the road, quest'oggi siamo in Val Grande, dicevamo la più importante wilderness italiana, la più ampia. Marco, dicesi wilderness per chi ha la lezione 02 dello Schenker?
Ma wilderness deriva dal termine wild, che vuol dire selvaggio, ma la parola wilderness è intraducibile in italiano, vorrebbe dire qualcosa come selvaggità. Il selvaggio è il dato oggettivo, è qualcosa di selvaggio, quindi wild, ma la wilderness è la cornice che sta intorno, è quel valore aggiunto che noi diamo al dato oggettivo del selvaggio. Quindi è, in fondo attiene più allo sguardo dell'uomo che alla natura stessa. Wild è il selvaggio, wilderness è lo sguardo che noi diamo e attribuiamo alla wilderness. Quindi è la fusione di un dato oggettivo e di uno sguardo che è molto partecipato.
Abbiamo detto la Val Grande è la più ampia, ma giusto per avere una sorta di mappatura, ne troviamo delle altre in Italia?
Sì, ci sono diverse aree protette integrali in Italia, come la prima è stata Sassofratino, in Emilia Romagna, in Romagna, i confini con la Toscana, nelle foreste casentinesi, ce ne sono altre. Ma la Val Grande è la più estesa, circa 130 chilometri quadrati, più o meno come la superficie della Grande Milano, ecco, per dare una dimensione.
Ecco, scusa, a proposito di Milano, c'è una sorta di wilderness anche a Milano?
Sì. C'è una sorta di wilderness anche a Milano, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo raccontato anche qui, che è la Goccia, a nord di Milano, dove un tempo c'era il gasometro e ormai quegli impianti sono obsoleti, non si fabbrica più il gas, lo si importa, come si sa, e quindi quegli stabilimenti di produzione del gas sono diventati dei blocchi di ruggine e dimenticati dentro quest'area cintata nella fascia periurbana della città. E lì, in questi pochi anni, perché dall'inizio degli anni 90 a oggi, quindi una ventina d'anni, 25 anni, la natura si sta rimpossessando di questi luoghi che erano tutto tranne naturali. E noi siamo stati anche dentro un po' così, non proprio in modo consentito, ma insomma, e abbiamo trovato appunto degli animali che fuori da quel luogo non c'è. Quindi ecco, la natura si vede come la potenza rigenerante della natura si impossessa delle tracce dell'uomo, se le inghiotte, le fa sparire in poco tempo, ed è quello che è successo poi anche appunto in Valgrande.
Esatto, c'è una sorta di fil rouge che sotto questo aspetto lega la goccia alla Valgrande.
Sì, anche se sono apparentemente due mondi distantissimi, uno appunto è in città, è pieno di ruggine, pieno di segni umani, l'altro in realtà è un luogo dove la natura è ridondante, proprio come dire, il grande abbraccio di una natura ferina, proprio quasi spaventosa. Però lì fino a una cinquantina di anni fa vivevano, fino a 60 anni fa viveva intere comunità, erano gli alpigiani della Valgrande. Poi lo spopolamento ha decimato questa popolazione, che è tramontata, una società antica che è andata tramontando fino all'ultimo abbandono, e lì sono rimaste le tracce, che sono evidenti ancora, sono tracce che si trovano lungo dei sentieri semi inglobati dalla vegetazione, nelle case diroccate, nei terrazzamenti. Ma ormai la natura si sta rimpossessando, tutti quei boschi tagliati di un tempo ormai sono diventate delle foreste. Ma questa idea che abitasse qualcuno lassù e che quelle baite erano vive, erano animate da persone, da animali, e che oggi la natura se le sta riprendendo, non diminuisce il senso di natura selvaggia, anzi lo aumenta, perché appunto di nuovo ci dà il senso della potenza soverchiante della natura sull'uomo. Quindi questo spaesamento ci dice che la natura avanza e che il non umano vince sull'umano in Valgrande.
Siamo collegati telefonicamente con Massimo Bocci, presidente del Parco Nazionale della Valgrande. Presidente, buongiorno.
Buongiorno.
La prima cosa che le chiedo è di regalare ai nostri ascoltatori un paio di cartoline della Valgrande. Scelga lei che cosa mettere a fuoco.
Sicuramente due elementi che caratterizzano per me e che vedo sempre con piacere nelle mie passeggiate in Valgrande sono i panorami dalle creste e i panorami sul torrente, quindi l'acqua e le immagini dalle creste.
Che cosa vuol dire essere presidente di un parco che si trova a quanto? A un'ora e mezza di macchina da una città come Milano?
È una cosa, effettivamente è una cosa particolare. Qualcuno, forse uno scrittore del nostro territorio, ha definito la Valgrande l'Amazzonia alle porte di Milano, e mi sembra una definizione abbastanza calzante. A 100 chilometri da una delle aree metropolitane più importanti d'Italia c'è un mondo in cui l'ultimo uomo si è ritirato 50 anni fa, l'ultimo uomo che stava in maniera abituale.
Stanziale,
diciamo.
Ecco.
Esatto. Sicuramente un salto nel passato, in una situazione in cui la natura torna padrona, dandoci una dimensione a cui non siamo più abituati.
So che potremmo andare avanti per mezza giornata, ma anche qui a flash. Flora e fauna della Valgrande.
Tutta la fauna alpina, diciamo, e quindi gli animali sono quelli, tra virgolette, classici della fauna alpina, quindi dagli ungulati agli uccelli, quindi tutti gli uccelli, i rapaci, quindi l'aquila, il falco pellegrino, il cervo, il camoscio, il capriolo, la volpe, insetti di moltissime varietà. La Valgrande è famosa, in qualche caso tristemente, anche per la presenza, in realtà dicono copiosa, ma in realtà è come da tutte le altre parti, delle vipere. Sia la vegetazione che la fauna è la fauna tipica delle Alpi e delle Prealpi, perché in Valgrande le massime altezze sono intorno ai 2300 metri. Ecco. Per quanto riguarda la vegetazione, il faggio, il castagno, la betulla, quindi tutte le e moltissime qualità di moltissimi tipi di flora, quindi fiori di tutti i generi, le orchidee, ci sono delle piccole orchidee molto belle in Valgrande.
Per quanto riguarda le stagioni?
A mio modo di vedere le stagioni migliori, proprio perché non siamo ad altissime quote, sono la primavera avanzata e l'autunno. La primavera avanzata perché c'è il risveglio della natura, l'autunno perché la Valgrande è molto boscata e quindi i colori dell'autunno sono qualcosa di particolare, anche di molto bello. La Valgrande è frequentabile anche d'inverno con grandissima attenzione, ovviamente, perché comunque sono percorsi accidentati, la neve fa cambiare completamente il paesaggio, arriviamo comunque a 2000 metri, quindi il rischio valanghe è da tenere in considerazione, soprattutto negli inverni dove le precipitazioni sono importanti, e quindi l'inverno è una stagione che va presa con le pinze come dappertutto. Ecco.
Qual è il lavoro del presidente del Parco Nazionale della Val Grande? Uno dice, beh, una wilderness, lì cresce tutto autonomamente, gli animali si accoppiano, vivono tra di loro, il presidente sta lì e guarda.
Sì, si potrebbe essere. In realtà noi abbiamo, per esempio, abbiamo molti bivacchi a cui fare la manutenzione. Voi pensate che è una cosa abbastanza unica, non ci sono rifugi custoditi, ne verrà costruito uno adesso in una zona periferica, per cui tutta la parte relativa alla frequentazione dei turisti è affidata a bivacchi che sono gestiti direttamente dal parco, quindi non direttamente il presidente, ma gli uffici sono impegnati nella manutenzione ordinaria, così come tutta la rete sentieristica, che è una piccola parte di quella che era la rete sentieristica di inizio secolo, quando la Val Grande era intensamente abitata, necessita di attività di manutenzione, quindi un qualcosa da fare c'è. In realtà ci sono anche dei piccoli nuclei abitati all'interno del parco, quindi i rapporti con le comunità che vivono dentro il parco e con i comuni, con i 13 comuni che sono i comuni su cui insiste il territorio del Parco della Val Grande.
C'è anche da dire una cosa, Presidente, che il parco è stato istituito esattamente 25 anni fa, era il 2 marzo
esatto.
del 1992. In questi 25 anni il parco si è mosso, io devo dire, con intelligenza, perché sono stati recuperati alcuni sentieri, ma solo alcuni, come le grandi traversate in quota che rendono accessibile a molti la Val Grande in questo modo, ma appunto solo alcuni, perché la gran parte della rete antica sentieristica degli alpigiani è rimasta abbandonata proprio per dalla volontà di tenere una dimensione selvaggia e ancora uno spirito esplorativo per chi vuole avventurarsi. Quindi tutti possono andare in Val Grande, ma stando sui sentieri del parco, che comunque portano fino nel cuore, proprio in La Piana, che è all'interno, al centro di questo grande catino, questo grande cratere della parte alta della Val Grande. Poi per i più temerari, che si vogliono armare di coraggio, possono mettere il piede a loro rischio e pericolo in zone dove i sentieri ormai sono stati mangiati dalla vegetazione. E poi bisogna dire una cosa, che il parco non finisce sulle creste sommitali, ma a volte abbraccia anche dei territori, scende oltre la Val Grande.
Sì,
si chiama Val Grande, che è un termine onnicomprensivo che prende anche in considerazione altri valli con altri nomi, e il parco scende sui versanti opposti e arriva fino a inglobare alcuni comuni. E quindi
fino al centro storico di Vogogna.
Sì, dove c'è la sede del parco, e quindi c'è anche, come dire, una sorta di doppia faccia del parco, anche una zone abitate dove lì non è wilderness.
Ma sì, io dico sempre che la Val Grande è tante cose, no? La Val Grande è il centro storico di Vogogna, città medievale, e quindi con caratteristiche storiche, architettoniche, eccetera, ma la Val Grande è anche, sono le grandi traversate, il sentiero Bove, che è un sentiero per un giro...
Sì, poi ne parliamo.
Ah, ok. La Val Grande è ancora un posto dove ci si può perdere in tutti i sensi, perché appunto al di là delle grandi direttrici ci sono ancora posti in cui occorre piede fermo, come si dice, e grande senso dell'orientamento per muovere.
Senta, la Val Grande ha dei nemici?
No.
No, non è mica una cosa da poco, eh? Cioè, qualche cosa che insidia una realtà come questa? No, speculazioni, qualcuno, un bel albergone, dai, mettiamolo lì.
No, per la sua natura, proprio per la sua natura, la Val Grande, non essendo raggiunta da strade, in questo momento, a mio modo di vedere, non ha nemici. Quando è nato il Parco Nazionale, in realtà c'era l'idea di costruire una diga che avrebbe in qualche modo occupato, erano gli anni in cui si costruivano le dighe, insomma, no? E quindi c'era anche quel progetto, e l'idea del parco serviva anche per contrastare quelle idee. Non a caso il decreto attuativo tra i divieti mette proprio i divieti di costruire centrali, insomma, che oggi non avrebbero senso, in quegli anni
avevano il loro perché. L'ultima cosa che le chiedo, prima accennava alla costruzione del primo bivacco rifugio, che cosa avete in testa? Una bella soluzione di quelle griffate di un archistar, come vanno di moda?
Ma in realtà In realtà questo rifugio non lo costruisce il parco, lo costruisce, è un'operazione che è gestita da uno dei comuni del parco, quindi sì, credo che sia una costruzione moderna, però non ne so dare dei dettagli.
Massimo Bocci, presidente del Parco Nazionale della Val Grande, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Mi si scioglie la bocca quando sto per dirti parole. Mi si scioglie la bocca e ho paura si fermi anche il cuore. Mi si scioglie la bocca mentre scivoli tra le braccia di qualcuno a cui sorridi a stento. Cuore mio, non ti sento, cuore mio, non ti sento. Chiedilo al vento cosa gli ho detto di te, cosa è vero tu a cercare il mio sguardo. Scavare fino in fondo al mio petto, capace di afferrare e fermare questo cuore che non mi dà pace. Chiedilo al vento cosa gli ho detto di te, cosa è venuto a cercare il mio sguardo. Dato al vento il mio tormento per te, perché ho temuto quel fuoco potesse ridurmi in cenere.
Radio Popolare on the road, quest'oggi in Val Grande, con noi è Marco Albino Ferrari, giornalista, scrittore, direttore di Meridiane Montagne. Io vi ricordo che sulla pagina Facebook di on the road trovate già qualche fotografia. E poi, come sempre, sarà disponibile il podcast per riascoltare l'intera trasmissione, per chi ne avesse perso un pezzo, volesse riascoltarla, così come tutte le altre puntate di On the Road. visto che sono arrivate qualche mail che ce lo chiedeva, da qualche settimana come sottofondo abbiamo questo brano, ed è un brano della pianista Giulia Mazzoni, che ringraziamo. Marco, Massimo Bocci, prima il presidente del Parco Nazionale della Val Grande, che abbiamo, con cui abbiamo chiacchierato, accennava ad un tracciato che è quello più importante per quanto riguarda la Val Grande.
Sì, il Sentiero Bove. Pochi lo sanno, ma il Sentiero Bove è la prima alta via delle Alpi ed è anche la prima via ferrata delle Alpi. Molti credono che le più antiche vie, alte vie in Italia siano il Sentiero Roma, in Valmasino, o le alte vie delle Dolomiti. In realtà qui ritorniamo a una storia bellissima, una storia romantica di fine Ottocento, e proprio al nome di Bove, Giacomo Bove, che era un esploratore, è stato uno dei più grandi esploratori italiani dell'Ottocento. Il suo nome è stato dato, per esempio, a un ghiacciaio, a una montagna in Patagonia, anche la base italiana in Antartide, che si chiama base Giacomo Bove. E Giacomo Bove era un esploratore, aveva trovato la via nel passaggio di Nord-Est a fine dell'Ottocento, aveva esplorato la Patagonia, era andato sotto il Fitzroy, era andato proprio in Terra del Fuoco quando ancora gli italiani non erano andati. Lui voleva a quel punto fare il colpo grosso, andare in Antartide, andare fino al Polo Sud, e così andava in giro per l'Italia a fare una specie di collette.
Sì, uno degli inventori del crowdfunding.
Sì, perché in realtà gli esploratori non sono solo questi uomini baciati da un coraggio invincibile, tutti tesi verso la loro meta senza guardare in faccia nessuno. In realtà, soprattutto a fine Ottocento, ma un po' sempre, gli esploratori hanno dovuto fare i conti con le diplomazie, con gli stati, con i soldi. Le esplorazioni costano, sono costose, quindi prima di partire c'erano
anche... C'era la Nike che ti finanziava, o una qualche bibita energetica che ti finanziava il viaggio?
No, ma neanche lo Stato in tutti i costi copriva. In parte anche, sì, però bisognava poi cavarsela. Così lui andava in giro per l'Italia a fare collette, a fare delle grandi serate nei teatri dove andavano tutti questi elegantoni del Club Alpino Italiano, come erano allora, i soci del club, o insomma tutti in provincia, tutte le dame ben vestite. Alla fine lui incantava le platee, perché aveva maturato una capacità, una disinvoltura, raccontando i suoi viaggi in Artide e così il suo futuro viaggio in Antartide. E una volta che è andato a Intra, cioè proprio vicino alla Val Grande, sotto la Val Grande, aveva racimolato la bellezza di 1027 lire, che era una cifra da capogiro.
In una sera?
Sì, ma lui era una specie di divo nazionale.
Che non ci aveva neanche le diapo.
No, aveva tutta una serie di effetti speciali che stavano proprio dentro la sua voce, dentro la sua capacità di far immaginare le persone che cosa avessero visto i suoi occhi in Artide, cosa avrebbero potuto vedere in Artide. Quindi tutti correvano, ma lui, io ho trovato poi delle lettere attraverso anche degli storici locali che dicevano appunto che lui doveva addirittura educatamente declinare l'invito a presenziare delle serenate in suo onore che si erano proposte di fare gli abitanti di Intra sotto il suo albergo di Canobbio. Quindi era una specie proprio di star nazionale. Poi però lui va in Africa, in Congo, e lì contrae questa malattia infettiva che in giro di pochi anni lo debilita, in pochi mesi lo debilita, e all'età di 35 anni lui, colpo di scena, si trova a Verona, esce la mattina presto dall'albergo, attraversa Verona alle 6:30, è l'8 agosto, esce in campagna, si appoggia a un gelso, tira fuori la pistola dalla tasca, la punta alla tempia e si spara un colpo, perché aveva capito che aveva ormai i giorni contati, le settimane contate, la malattia era invincibile. Ma quelli di Intra si sono ricordati di lui. In realtà poi Giacomo Bove è caduta una sorta di dannatio memorie, perché all'epoca suicidarsi non era lecito, anche all'epoca, figuriamoci, all'epoca era una cosa tremenda. La vedova voleva trovare un posto dove seppellirlo.
Infatti lo stavo chiedendo, non sarà neanche stato seppellito.
marito?
No, 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 loro abitavano a Genova in questi anni della sua vita, abitava a Genova insieme a sua moglie, la vedova lo porta, ma la città rifiuta di dare un posto al Camposanto perché non volevano i suicidi. Allora va a Maranzana, dove era nato, niente anche lì. Poi quindi ad Acqui Terme trova un alloggio nel Camposanto, ma il prete non gli fa il funerale e il comune non gli permette neanche, non permette neanche alla moglie di mettere una lapide in ricordo di Giacomo Bove. Però a Intra, che è tutta un'altra cultura, siamo vicini alla Svizzera, lì sono molto anche protestanti, che per i protestanti il suicidio non è un'onta nei confronti del divino, di Dio, e quindi lì lo perdonano. Anzi, c'erano ancora lì queste 1027 lire che il CAI avrebbe dovuto consegnare al tesoriere della futura spedizione.
Ma perché lui poi in Antartide non c'è mai andato.
Non c'è mai andato, perché appunto è morto prima, si è suicidato. Quindi questi soldi, questo piccolo capitale, a Intra hanno deciso di creare qualcosa in memoria di questo ragazzo, di quest'uomo così, così affascinante, che era venuto a fare queste serate a Intra, aveva galvanizzato la popolazione. Cosa possiamo fare? Allora le menti si sono messe a lavorare, forse una statua che ne eternasse la memoria nel bronzo, e no, alla fine si è scelta l'idea migliore, cioè creare un sentiero dedicato al suo nome, il Sentiero Bove. Ma doveva essere un sentiero speciale, un sentiero che in qualche modo ne riverberasse anche lo stile, il modo di vita, e quindi si scelse di andare in Val Grande, un luogo selvaggio lungo le creste. Fu affidato questo lavoro a una guida dell'epoca, che addirittura attrezzò i punti più scabrosi, le falesie, i punti più ripidi con delle ferrate, quindi venne creata la prima via ferrata delle Alpi. Poi il Sentiero Bove fu inaugurato a fine 800 e divenne una sorta, come dire, di mito. Tutti dicevano, volevano fare il Sentiero Bove. Ho fatto il Bove, dicevano i soci del CAI, e si riempivano la bocca di questa grande impresa.
Poi, allora lui non l'aveva mai fatto.
Non l'aveva mai fatto. È una sorta di statua, di statua in sua memoria, una sorta di mausoleo che si estende sulle creste della Val Grande, che poi si compie in 4 giorni, quindi piuttosto impegnativo, anzi molto impegnativo. E però alla fine della Prima Guerra Mondiale gli alpinisti si erano specializzati, allora cercavano delle pareti, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, le pareti, le difficoltà. Il Sentiero Bove era troppo difficile per gli escursionisti e troppo facile per gli alpinisti, e quindi è caduto un po' nel dimenticatoio. Poi negli anni 70 alcuni archeologi dell'alpinismo hanno ripescato dove passava il Sentiero Bove, l'hanno riattrezzato, e dopo svariate avventure, c'è chi non voleva le attrezzature nuove, insomma, eccetera, alla fine adesso c'è il Sentiero Bove, non è ancora molto ripetuto perché è comunque difficile, ma è una via meravigliosa, la più bella alta via delle Alpi, secondo me. È una via incantata proprio per la sua unicità, e anche proprio per la sua, come dire, unità dall'inizio alla fine. È sempre uguale, sempre su queste creste, come una lunga cavalcata con una vista che spazia dalle Alpi occidentali alle Alpi centrali, agli Appennini, al Monviso, in tutta la pianura. Si vede Milano brillare la notte, perché appunto ci si mette più giorni, e quindi c'è anche la magia e l'incanto della notte su questo sentiero che porta il nome di un esploratore morto suicida a 35 anni, Giacomo Bove.
Chi è che lo può fare adesso, anno di grazia 2017?
Tanto bisogna aspettare la primavera.
No, d'accordo. Ma allora, siccome adesso... dicevi che prima era decaduta un pochettino la moda di andare, perché era troppo poco per un alpinista, troppo per il ragionier della commerciale. Adesso
guarda, noi che... della redazione di Meridiani Montagni l'abbiamo percorso quest'estate, abbiamo fatto anche un piccolo film che mostreremo mercoledì 8
mercoledì questo
marzo,
che viene.
Sì, mercoledì prossimo
all'Oberdan,
spazio d'Oberdan, e si può fare, insomma, uno che è abituato a fare delle ferrate e un po' orientarsi lo può fare. L'ultimo giorno è un po' più complicato, quando si abbandonano le creste e ci si rimerge nell'Amazzonia alpina della Val Grande, dove lì si ritorna un po' in luoghi difficili da trovare. Però si può anche non fare tutto il Sentiero Bove, si può arrivare alla bocchetta di Scaredi e scendere tranquillamente dall'altra parte, ma vale la pena assoluta, per chi è abituato ad andare in montagna, gli piace posare i propri scarponi sulle creste ventose, vedere lo spazio intorno a sé. Questo è sicuramente il sentiero più bello che si possa fare.
so you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Colleghiamo telefonicamente con Valentina Scaglia. Valentina, buongiorno.
Buongiorno.
Prima le chiedevo come ti devo presentare e lei mi ha detto vagabonda, noi sul bigliettino da visita però forse c'è scritto naturalista, va bene così?
Sì.
E quindi abbiamo anche risolto il problema della presentazione. Prima, chiacchierando con Massimo Bocci, avevo chiesto un paio di cartoline della Val Grande e lui se l'è cavata dicendo le creste e l'acqua del torrente. A lei chiedo qualche cosa di più dettagliato, anche a lei due cartoline, ma con una descrizione più ampia.
Ma per me una cosa che mi ha sempre colpito sono i passaggi scavati dagli altigiani, come la scala di Ragozzale, la scala di Pozzolo, degli intagli nella roccia in cui da tempo immemorabile si passa, le frette del Casè. Addirittura alcuni sono talmente antichi che non si sa bene chi li ha fatti. Questo per me rappresenta un contatto affascinante col passato della valle, che si cammina sulle orme di sconosciuti che sono passati di là, chissà forse dal Medioevo o ancora prima, e sostanzialmente non si può saperlo. E questo è il fascino della cosa.
Allora, bisogna tener conto che Valentina è una grande esperta di Val Grande, anzi lei ha coniato un termine, valgrandologi, quel piccolo nucleo di persone che conosce a fondo la valle, che la frequenta, e quindi la sua sensibilità è andata sempre di più affinandosi e va a cercare questi passaggi che sono come in realtà sono nascosti, sono degli elementi che un visitatore forse non noterebbe, ma è proprio il gradino scavato da infiniti passaggi che si perdono nella notte dei tempi, un senso, come dire, di appartenenza a un luogo che ormai è disumanizzato, però che in quei passaggi, dove in quei passaggi in realtà punta una storia umana. Quindi Valentina, secondo me, mette insieme questi due elementi, che la natura e il passaggio dell'uomo, li fonde e trova l'essenza stessa della valle.
L'emozione di questi passaggi, come ci raccontavi, è appunto il pensiero di percorrere un cammino dall'età sconosciuta, imponderabile e calpestato. Anche qui non si sa da chi e quando.
Certo, magari trovare delle tracce in posti dove oggi l'accesso è scomodissimo, o richiede molta fatica, sudore, intrighi, senso di disperdimento, e poi alla fine, magari a fine giornata, ecco che trovi due sassi uno sull'altro, un'incisione dal significato oscuro, e dici, ma allora qui qualcuno è venuto chissà quando a fare cosa, o viveva qui, o semplicemente ci portava le bestie, no? Ti si forma tutto un film nella testa, no?
Certo.
Ti sembra di entrare un po' in contatto con questa vita lontana.
Scusi, una curiosità, magari lei li detesta, ma quei servizi che escono sulle pagine web dei quotidiani a grande tiratura, la classifica delle 5 wilderness più importanti d'Europa o del mondo, dove la collochiamo la Val Grande? E insieme a chi?
Tu dici scala mondiale?
Sì, ma va bene in scala mondiale perché... o gli facciamo fare la Champions League a livello europeo? Mi dica lei.
No, ma è molto difficile fare una classifica. A livello affettivo la sua collocazione è molto alta.
Certo.
Poi se uno va a misurare il chilometraggio o la superficie, se uno va a vedere gli aridi numeri, la Val Grande non è molto in alto in classifica, perché sostanzialmente è una piccola area. Però se vedi invece l'importanza, come dire, simbolica, storica all'interno delle Alpi, ecco che allora schizza in alto.
Immagino che là calpestata sia il sentiero Bove che altri anfratti della Val Grande più e più volte, e le chiedo il racconto di una volta che le è rimasta in testa particolarmente, non so per quale motivo, ce lo dirà lei.
Sì, allora a me, come dire, per me è uno dei viaggi, perché per me andare in Val Grande è un viaggio, no? Anche se dura magari 2 o 3 giorni, però è un viaggio. Per me il viaggio è stato quando nell'inverno del 2008 siamo partiti durante una nevicata mostruosa per portare a Gianfri, che allora era Vald e passava l'inverno là, due zaini di cibo e libri pesantissimi, senza sapere se lui era lì effettivamente e se l'avremmo trovato. Abbiamo messo 8-9 ore.
Per chi non lo conosce, ricordiamo chi era questa persona a cui doveva...
Allora, Gianfri era il solitario abitante della Val Grande, che noi conoscevamo molto bene, andavamo a trovare, però a volte perdevamo le sue tracce, no? Per qualche mese, qualche anno non si sapeva più dove era finito. Individuarlo, sapere esattamente dove era, cercavamo di avere qualche notizia da altri amici, da altri valgrandologi, e poi quella volta siamo partiti con questo grosso carico.
Scusa Valentina, è una sorta di eremita?
Ma lui non amava questa definizione, e intanto perché come eremita era un disastro, nel senso, era molto ciarliero, amava la compagnia, cioè che eremita è un'eremita che fa sempre baldoria, cioè, giusto?
Certo, certo.
E quella volta, dopo una faticata mostruosa, perché il peso proprio ci schiacciava giù nella neve fresca, no? Quando nella Valle del Bondolo abbiamo visto davanti a noi la salita ripidissima che va alla Bocchetta di Vald, tutta di neve fresca, si è cascato il cuore sotto i piedi, però ci siamo fatti forte, già stava venendo buio e abbiamo vinto questa salita. Quando siamo arrivati in alto, ci sentivamo lontanissimo da tutto, abbiamo trovato delle impronte di piede nudo e allora abbiamo capito che Gianfri c'era, che era lì, che l'avremmo incontrato, gli avremmo portato i libri, gli avremmo portato il cibo, la cioccolata. C'era un chilo di cioccolata. Quando l'abbiamo incontrato c'è stata una grossa emozione e non sapendo cosa dire mi ha detto: ma guarda, ti abbiamo portato la cioccolata! E lui l'ha presa e l'ha mangiata tutta.
Vabbè, bei momenti, mi rendo conto. Scusi, un'ultima curiosità. Il libro ideale per Gianfri, che cosa potrebbe essere? Tra quelli che gli avete portato?
Sembra un po' assurdo, ma tra i vari libri abbiamo portato dei libri di mare, perché abbiamo pensato, beh, libri di montagna magari gli riportano anche altri, e allora, ma portiamo libri di mare, e allora Conrad e Moitessier, tutte quelle cose lì, no? Isole del Sud, Nostromo, Lord Jim.
Così la fantasia poteva volare molto lontano.
Sì, poi ci siamo immaginati che queste punte e guglie della Val Grande erano come delle isole collegate da dei mari di boschi che bisognava come attraversare come nuotando.
Avevate portato anche della grappa?
Un po' sì.
Va bene. Valentina Scaglia, noi la ringraziamo molto.
Va bene.
Grazie molto.
Ciao, ciao.
Fragments on the sea, birds of prey above, all that lies beneath, no longer what it was, it changed. Why can't we relay shadows from the deep? Thoughts we're afraid of, secrets that we keep, the surface of our love. And hey, why can't we relate with ourselves, with what we open up when it's
by one. Slowly we wake up, fragments of a scene from a distant stage undone. Little time machine, messages of love and hate. Why can't we relate with ourselves, with what we open up when it's too late?
Non c'è solo il Danubio delle grandi capitali, serafico e maestoso sotto i grandi ponti. Ce n'è un altro, o forse tanti altri, che formano paesaggi selvaggi e impressionanti. Salpate con Radio Popolare! Dal 19 al 26 maggio e dal 26 maggio al 2 giugno raggiungeremo il delta del grande fiume sul Mar Nero, luogo incantato e paradiso del birdwatching. E dal 28 luglio al 4 agosto, sul battello che Kusturica utilizzò per Underground, ci spingeremo da Novi Sad alle Porte di Ferro, in compagnia di ballerine, musici e poeti. E molta, molta racchia. Carte d'imbarco su radiopopolare.it.
Era uno spot che lanciava alcuni viaggi targati a Radio Popolare, un paio, quelli sul delta del Danubio, tra l'altro anche loro in una grande wilderness. E di wilderness abbiamo parlato quest'oggi, durante questa puntata di On the Road interamente dedicata alla Val Grande. Potremmo dire però che avrà una sorta di sequel molto più ricca, perché corredata anche da immagini, da ulteriori racconti e da musica, la musica di uno dei più importanti flautisti italiani, Carmelo Colaianni. E l'appuntamento è appunto mercoledì prossimo all'Oberdan qui a Milano, vicino a Porta Venezia. Ovviamente protagonista della serata Marco Albino Ferrari, che è stato con noi quest'oggi e che ringraziamo.
Grazie.
Il numero di Meridiane Montagne dedicato alla Val Grande è in edicola da un paio di giorni, e quindi lì tutti i dettagli per chi si fosse fatto ingolosire dai racconti di quest'oggi e da quello che sentirà mercoledì sera. Come sempre la rivista è corredata da una cartina, un particolare importante per tutti quelli che hanno, insomma, un rapporto di un certo tipo con Google Map. Sì, ok, lo utilizzano quando è proprio necessario, ma non c'è tutta quella libido che invece ti coglie quando hai una cartina, la apri, la guardi, la studi, le ISO IPSE, ti perdi dentro quella carta. Ecco, va bene, allora c'è ovviamente allegato, come sempre, anche una bella cartina. È tutto, a me non resta che ricordare invece che già alcune fotografie sono presenti sulla pagina Facebook di On the Road e che il podcast sarà disponibile fra un paio d'ore sia sul sito di Radio Popolare che sul blog della nostra trasmissione. Ancora un ringraziamento a Marco Albino Ferrari e un saluto a tutti voi. Ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio.
Toyi gahungu kaniniya warapfunywe ni wapfuye waragowe ni wagoka
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guisséni. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'en canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. C'est aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Je t'aime, j'en suis sûr.
Voilà pour nous, on est où?